Bene, ed eccoci di nuovo in diretta, come avevamo detto all'inizio, insomma, di questo spazio redazionale molto innovativo, destrutturato, ma d'altra parte lo ricordiamo, abbiamo fatto 45 anni e quindi ieri abbiamo diritto a tanti piccoli e grandi cambiamenti, ma non cambiamo la nostra attitudine, abitudine e voglia di parlarvi di Palestina, per cui da anni insomma parliamo di che cosa succede in Palestina, ma anche delle iniziative che portano la Palestina qui da noi. E in particolare oggi parleremo di Somud, la Palestina nelle foto di Jafar Ashti, non so se si pronuncia proprio così, io sono abbastanza storpio tutto. Ringrazio i due compagni che stanno qui con me per insomma raccontare come nasce il percorso di questa mostra fotografica che racconta la Palestina, che viene inaugurata questo venerdì 27 maggio alle ore 18, se non erro, ma voi poi tutto insomma il programma lo rivediamo piano piano insieme con voi. A voi la parola.
Grazie, grazie mille. Sì, in effetti è Jafar Ishtie il suo nome. Ma inizierei parlando di come è nata questa iniziativa, di come è partita, di come abbiamo conosciuto Jafar. Tutto risale a un viaggio che io e Andrea nel 2019 abbiamo fatto in Palestina. E inizialmente doveva essere un tirocinio, conoscere un po' la realtà palestinese. Ci siamo interfacciati con diverse associazioni, tra cui il sindacato dei giornalisti palestinesi, che ci ha messo in contatto con tantissime realtà, di cui Jafar. Mi ricordo il giorno in cui l'abbiamo incontrato da Ramallah, dove stavamo, con i taxi pulmini gialli classici, dove ti muovi in Palestina da un paese all'altro. Siamo partiti da Ramallah, destinazione Nablus, e a Nablus siamo arrivati. La cosa bella dei palestinesi è che nonostante, non lo so, non avevamo il numero di telefono, non avevamo nessun tipo di contatto, siamo arrivati alla stazione dei pulmini, dei taxi, e abbiamo appena detto il nome di Jafar, tutti che lo conoscevano, quindi tramite una connessione, l'altra connessione, l'amico dell'amico, l'abbiamo incontrato, lui aveva preso parola già con un compagno che avevamo incontrato a Ramallah, e ci ha portato un po' a conoscere quella che è Nablus. La prima cosa che abbiamo fatto, perché a Nablus è super famoso un dolce palestinese, knafe, e è proprio originario di Nablus, quindi per introdurci direttamente alla cultura in sé del paese, della Palestina, mi ricordo che ci ha portato in questo mercato all'aperto dove facevano questo dolce fresco, e subito ci siamo sbizzarriti all'arrembaggio, perché già erano 4-5 giorni che mangiavamo proprio di tutto, e anche l'ospitalità proprio è parte della loro cultura in sé, offrire, e anche in quel giorno ci siamo appunto strafogati. Questo è stato il primo impatto, il primo incontro con Jafar, e da parte mia personale è nata subito una chemistry, un incontro con lui, perché era un po' come se fosse il nostro tutore. Avevamo incontrato tanta gente in Palestina e tutti ci hanno fatto una grandissima impressione, tutti i compagni, i fratelli. Però Jafar è stato qualcosa di diverso, perché mentre gli altri magari si limitavano a raccontare la Palestina, lui sempre raccontava la sua esperienza personale in relazione alla Palestina. No, Andre? Cioè, questa è stata la mia prima impressione di Jafar.
Sì, e oltre a raccontarci un po' quello che era la sua, diciamo, il suo pensiero su quello che è la Palestina, ci ha fatto anche vivere proprio i luoghi della Palestina, in questo caso di Nablus. E infatti, dopo averci fatto assaggiare questa knafe buonissima, tra le altre cose, ci ha portato al mercato, insomma, a vedere un po' il mercato, a scegliere delle spezie. E intanto lui ci raccontava della sua vita quotidiana e quindi della vita quotidiana dei palestinesi, in verità. Dopodiché siamo finiti, e quello forse è stato il momento un po' l'apice della nostra conoscenza, perché l'abbiamo sentito proprio forte dentro di noi, l'emozione di stare lì con lui. Ci ha portato in una sala da tè. Una sala da tè che, vista da fuori, non sembrava una sala da tè. Però entrati dentro ci siamo ritrovati appunto in questo spazio tipico palestinese, e lì ci siamo seduti a bere questo tè. Ed è iniziata una conversazione per niente forzata, cioè abbiamo iniziato a parlare tra di noi del più e del meno, e siamo finiti con lui che ci raccontava proprio della Palestina, ci raccontava tante cose che noi, per quanto possiamo essere interessati, per quanto possiamo leggere, cose che noi non arriveremo mai a sapere, e lui ce le raccontava, quindi cose della cultura palestinese, della loro vita di tutti i giorni, del cibo, degli odori, dei sapori. E quindi noi siamo rimasti proprio estasiati da questa persona, da questo tutore, come l'ha chiamato Marco. E ovviamente siamo rimasti dispiaciuti poi di doverlo salutare la sera. E lui ci aveva detto, tra queste tante cose, l'aveva buttata lì, aveva detto: mi piacerebbe tanto venire in Europa, venire in Italia per portare le mie foto, per portare la storia della Palestina. E noi non ce lo siamo detto, io e Marco, in quel momento non ne abbiamo parlato, anche perché quando stavamo tornando a Ramallah nel pulmino, dovete sapere, Marco è un po' narcolettico, quindi lui subito si era addormentato, però magari lui lo sognava, io lo pensavo, che volevamo fare qualcosa al ritorno. E quindi forse è proprio in quel momento che è nata questa idea che poi si è evoluta, ovviamente.
Cioè, tutto quello che state raccontando è avvenuto 2020, 19, prima, dopo?
Allora, noi siamo partiti per la Palestina la prima settimana di giugno 2019. E dopo una settimana che stavamo per lo più a Ramallah, dove abbiamo conosciuto un po' la città, come già ho detto prima, le associazioni, varie associazioni, vari campi.
Ma prima del Covid era questa la mia domanda, perché poi sentendovi parlare me ne ha sorto il dubbio: quando l'hanno fatto?
Sì, prima del Covid. E appunto, dopo una settimana che stavamo a Ramallah, ci siamo mossi verso Nablus. Però tutto quello che stiamo raccontando sembra che con Jafar abbiamo passato una settimana, ma in realtà abbiamo passato un giorno. Quindi, proprio per far capire quanto questa persona ci ha trasmesso qualcosa. E appunto, come diceva Andrea, appena abbiamo lasciato Jafar non ci siamo detti, però sicuramente abbiamo pensato. Siamo tornati a Roma a fine giugno e abbiamo contattato subito delle associazioni. La prima associazione che abbiamo contattato è stata la Rete Romana e Solidarietà con il Popolo Palestinese, di cui Loretta, Anna, Raffaella, che si sono rese subito disponibili. Mi ricordo che era luglio, c'erano 35 gradi a Roma ed eravamo in un bar sull'Aventino a discutere, c'era un forte casino all'interno del bar, mi ricordo, è stato divertente. E abbiamo detto: facciamolo, portiamo Jafar a Roma. Poi comunque, se si legge il curriculum e il background di Jafar, una volta che hai l'opportunità di organizzare un evento simile con una persona di tale caratura, è difficile dir di no. Quindi ci siamo detti: ok, facciamolo, organizziamo, mettiamoci in moto. E fin da subito ci siamo messi in moto, selezionando le foto, chiedendo a Jafar di inviarci le foto. Poi abbiamo contattato vari posti. Era tutto pronto ad aprile 2020, poi è successo quel che è successo. Vabbè, il Covid, non è successo, cioè qualcosa di grave. Sì,
sì, vabbè, no, lockdown totale da marzo totale fino a giugno.
E quindi, ovviamente, un po' il periodo storico ci imponeva di fermarci, ma noi non ce la facevamo a fermarci. Quindi è successo quello che era successo all'inizio, cioè che ci vedevamo col caldo, magari anche durante un aperitivo, però semplicemente eravamo ognuno a casa propria. E quindi abbiamo iniziato un po' ad arrabattarci la mente: cosa si può fare? Perché questa mostra si deve fare. Noi ci tenevamo tutti tanto, ci teniamo tutti tantissimo. E quindi abbiamo iniziato a fare tutta questa serie di riunioni, come farla, come non farla, e addirittura eravamo arrivati a pensare di fare questa mostra in online. Ovviamente ci sembrava un'ottima idea in quel momento, perché noi la volevamo fare questa mostra, e pensavamo, ovviamente non c'era un orizzonte temporale, no, per la fine del Covid, quindi ci siamo detti magari aspettiamo, ma finisce che aspettiamo tanto tempo. E quindi anche lì abbiamo continuato, nonostante tutto, ad andare avanti, tutte e tutte insieme, convinti di voler fare questa mostra. Abbiamo iniziato, ecco, a pensare di creare questa mostra online, quindi creare proprio una piattaforma che fosse praticamente un museo, dove esporre le foto di Jafar online e creare proprio un percorso digitale per le persone che volevano entrare nella mostra. Andando avanti, ovviamente un po' si vedeva la luce in fondo al tunnel, come si suol dire, un po' siamo forse rinsaviti e abbiamo capito, abbiamo pensato, parlando tra di noi, che questa mostra andava fatta in presenza, ma non solo perché ovviamente una mostra, le mostre in generale in presenza hanno un altro significato, ma perché quelle foto vanno proprio vissute sul posto, vanno viste, e vanno viste stando proprio di fronte alla foto, e quindi vivendosela un po' quella foto, e soprattutto con tutte le persone che poi ci sono intorno a tutta questa storia.
E siete riusciti a far venire in presenza anche Jafar?
Ma questo era un aspetto di cui avremmo parlato. L'idea iniziale era appunto avere Jafar qua a Roma. Poi, recentemente c'è stata un'escalation anche di una giornalista morta, uccisa.
Ce ne abbiamo parlato, di Shirin.
Cioè, è successo quello che è successo, e quindi ci sono stati dei problemi per il visto, dei problemi con Jafar, perché tra l'altro Jafar era amico della giornalista. Si erano visti anche poche settimane prima addirittura. C'è un bellissimo post su Facebook, dopo magari posso anche leggere brevemente, di Jafar che ha incontrato
Shirin Abouakle.
L'ha incontrata, e in questo post dice che lei gli aveva chiesto espressamente a Jafar, divertente, gli aveva chiesto espressamente a Jafar di fargli una foto perché voleva cambiare la sua immagine del profilo. E io Jafar l'ho sentito recentemente, anche per, in senso, mostrargli le mie condoglianze, la mia vicinanza dopo questo terribile, terribile lutto inspiegabile. E lui era palesemente distrutto, e questo è stato uno dei principali motivi per cui Jafar non è riuscito a venire, oltre in sé a tutte le problematiche che sicuramente chi ascolta questa radio conosce, le problematiche della Palestina, che è un carcere a cielo aperto, è un paese che non ha nessun tipo di diritto di autodeterminazione, è un paese dove la gente non è libera di fare niente, non è libera di uscire, non è libera, un palestinese di Ramallah non gli è neanche concesso di andare a Gerusalemme. Quindi la difficoltà che ci può essere anche solo a chiedere il visto, tutte le problematiche in sé del paese, i checkpoint, quindi per arrivare a Gerusalemme, passare il checkpoint. Quindi, cioè, queste sono tutte le difficoltà che un palestinese daily basis si trova ad affrontare. E sicuramente tutta questa condizione ha influito sul fatto che Jafar non potrà essere qua con noi, però sicuramente durante la mostra si connetterà, gli verrà fatta un'intervista in cui in egual modo riuscirà a raccontare la sua esperienza sul campo, riuscirà a raccontare la sua arte, le sue foto e le sue immagini. Quindi abbiamo lottato fino all'ultimo affinché Jafar venisse, siamo proprio rivolti a consolato, associazioni, però è stato così. Però siamo contenti, in sé. La mostra lo stesso c'è, Jafar lo stesso c'è, e le sue fotografie parlano per lui. Le sue foto al CAE saranno come se Jafar fosse lì con noi.
Quindi un passettino indietro, perché se no chi ci ascolta magari non capisce. Le sue foto al CAI sarebbe la città dell'altra economia,
sì,
per i non addetti a lavori, che a Roma sta insomma in zona Testaccio. Stavo guardando l'indirizzo preciso, ma non lo vedo, però insomma.
Largo Dino Frusillo.
Largo Dino Frusillo, sì.
E sì, ovviamente la scelta del posto è stata molto importante per noi e siamo convinti che la città dell'altra economia possa dare il risalto che merita alla mostra, anche perché è uno spazio bellissimo, uno spazio che si è messo subito a disposizione per ospitare questa mostra. E quindi appunto abbiamo scelto di farla proprio in una delle due sale della città dell'altra economia, che ci ospiterà a partire da venerdì 27 alle ore 18, come dicevi tu, e abbiamo provato a dare il senso alla mostra come lo avevamo pensato all'inizio, cioè non racchiudendola un po' in quello che può essere un perimetro, che è sicuramente però l'obiettivo della mostra, cioè quello di dimostrare proprio le foto di Jafar e la storia che vogliono raccontare, ma anche costruendo un po' intorno tutto un racconto diverso, che è un racconto che oltre che proprio visivo è un racconto che un po' coinvolge tutti i sensi. Quindi abbiamo creato un programma che contiene al suo interno anche tanta musica, il cibo, che poi è caratteristica fondamentale della Palestina. E quindi inizieremo appunto venerdì 27 alle 18 con il vernissage della mostra, quindi la nostra inaugurazione. Ovviamente sarà un'inaugurazione con rinfresco e, come diceva giustamente Marco, ci sarà Jafar connesso, si connetterà tra le 19 e le 19.30 e verrà intervistato da Rani Ahmad, che è un attivista culturale palestinese. Quindi faremo un'intervista in cui permetteremo a Jafar di spiegare tutto, tutte le sue foto e anche un po' di se stesso e della Palestina, perché riteniamo fondamentale che sia lui a spiegarci qualcosa. Ovviamente, come dicevo, procederemo con della musica dal vivo della banda Connemara, poi ci sarà Barbara Eramo con voce ukulele e Andrea D'Apolito con chitarra, armonium e voce. Dopodiché abbiamo pensato a una cena al collettivo gastronomico Testaccio, che verrà ovviamente, per questa ci sarà una prenotazione obbligatoria, e questa è un po' l'inaugurazione, quindi il vernissage della mostra. E poi procederemo il giorno 28.
Quindi la domenica.
La domenica.
La domenica, esattamente.
No, il 28 è...
No, scusami, è il sabato.
Il sabato.
Mi hai fatto un inganno.
Sono tratto in inganno. Sono un giorno avanti.
E il 28 maggio, quindi il sabato, inizieremo alle ore 13. Anche in questo caso continuiamo con questa esperienza un po' a tutto tondo, quindi proponiamo dello street food medio orientale e anche qui musica dal vivo, perché comunque vorremmo fosse un evento di grande divertimento, perché è importante anche quando si parla di questi temi però divertirsi come fanno i palestinesi nonostante tutto nella vita di tutti i giorni. Quindi avremo Esharef Alim Gag che è come voce, Lisa Damascelli come Oud e Giovanni Squillaccioti d'Arbuca. Ci sarà inoltre un'esibizione in laboratorio di Dabka, in cui appunto potremo tutti mettere un po' le mani alla Dabka, questa danza tipica palestinese, anche imparare un po' com'è questa danza, oltre che vederla, perché è importante anche un po' mettersi in gioco.
Sì, poi la mostra rimarrà disponibile tutta la settimana alla Città dell'Altra Economia, quindi nel caso vi fate il weekend al mare sicuramente ci sarà l'opportunità di vedere. Non fatevelo, perché non si ripeterà più una mostra così, quindi rimanete a Roma, venite alla Città dell'Altra Economia, c'è musica, cibo, ci divertiamo. E rimarrà tutta settimana al CAE. E venerdì ci sarà il finissage dove verrà una cara compagna, una cara amica, Fedua Elettari. Lei interpreta le poesie, e soprattutto poesie della resistenza. Lei farà un reading e una contestualizzazione della poetica femminile palestinese come voce rappresentante e narrante del popolo. e quindi ne vale la pena. Dovete rimanere a Roma tutta settimana, cioè, perché ogni giorno ci sono cose da fare e il vernissage sicuramente sarà incredibile e andrà a terminare con un finissage altrettanto incredibile. Una cosa, poi lascio anche la parola a Andrea. La cosa bella di questo evento è anche tutte le persone che con noi, con me e Andrea, che oggi abbiamo la fortuna di essere qua a parlare alla radio, ma che stanno lavorando duramente con noi, la Rete Romana e solidarietà con il popolo palestinese, gli amici della Mezzaluna Rossa, soprattutto la grandissima Raffaella, Anna Farkas, poi Asso Pace Palestina, che il suo contributo è inevitabile, ci sta dando una grandissima mano, Stella, Giada, che sono delle compagne, delle amiche che ci stanno aiutando in tutta l'organizzazione, perché di facciata sembra una cosa semplice, ma c'è dietro un lavoro che richiede un sacco di tempo, i comunicati stampa, la pagina social, e se volete seguire aggiornamenti sulla mostra, abbiamo una pagina Instagram che si chiama Libertà tra le mura, dove pubblichiamo aggiornamenti costanti sulla mostra, e nella pagina trovate anche un link con un crowdfunding dove potete supportare le spese logistiche e anche burocratiche in sé della mostra. Poi lascio ad Andrea che spiega dove si evolverà, perché non finirà a Roma questa mostra, e questa è anche la cosa bella, non solo l'organizzazione a Roma è forte, ma anche proprio in tutta Italia ci muoviamo.
Sì, perché mi viene un po' da pensare, non ci siamo fermati durante la pandemia, figuratevi se ci fermavamo adesso che la pandemia si spera che sia agli sgoccioli. Quindi ovviamente mi unisco ai ringraziamenti di Marco, perché noi siamo i rappresentanti in questo momento, però parliamo ovviamente per tutti e tutte, perché senza questa sinergia che si è creata non saremmo mai arrivati qui. E quindi dove andremo? Andremo a Milano. A Milano la mostra verrà esposta dal 5 giugno al 10 giugno a Cascina Casottello. E anche in questo caso ci preme ovviamente ringraziare i compagni e le compagne di Milano, dei giovani palestinesi d'Italia, dei giovani e Palestina e della Casa della Pace, che si sono messi anche loro subito a disposizione non appena noi abbiamo, insomma, li abbiamo contattati per chiedere se fossero interessati a questa mostra. Si sono messi a disposizione non solo ma veramente proprio con passione, perché poi è un argomento che ci unisce tutti e tutte. E l'idea era poi di continuare ad andare in giro, diciamo, con questa mostra. Infatti abbiamo anche stampato le foto in maniera che non sia un evento a sé stante, non si fermi adesso, ma che continui a girare un po', e questo è quello che vorremmo che girasse, vorremmo che più persone possibili lo vedessero, e soprattutto vorremmo che lo vedessero persone che ancora si sono interessate poco a questo tema, che è un tema epocale, importantissimo, e sul quale purtroppo c'è veramente poca attenzione. E quindi la terza tappa che abbiamo per il momento sarà a Formia, dal 26 agosto al 28 agosto, all'interno della bellissima cornice del porticciolo romano Caposele, e esporremo la mostra come contesto un po' del Festival Internazionale dei Teatri d'Arte Mediterranei. E per questo ringrazio il Teatro Bertolt Brecht di Formia, che appunto ospiterà la mostra, e il direttore artistico Maurizio Stammati. Questo è il percorso, ma io metterei alla fine di quello che ho detto dei puntini sospensivi, perché queste foto le vogliamo far girare. Quindi rilancio un po' quello che ha detto Marco, di continuare a seguirci tramite i contatti che vi ha dato, quindi la pagina Instagram Libertà tra le mura, perché quella sarà la pagina di riferimento per tutto ciò che verrà dopo e per tutte le possibili altre tappe della mostra, perché ce ne saranno altre, ne siamo convinti.
Quindi l'obiettivo è anche quello un po' di rilanciare l'invito, di, mettiamo così, alle varie realtà nazionali. È vero che noi siamo una radio che sta su Roma, però dovete sapere che andiamo anche in streaming, quindi tanta gente ci segue anche da fuori Roma, per cui chi in questo momento sta all'ascolto può comunque chiedere di far approdare la mostra nel proprio paese, nel proprio luogo, sul proprio territorio.
Sì, assolutamente, assolutamente, perché anche ci siamo dimenticati di menzionare Fotografi Senza Frontiere e il grandissimo Giorgio che ci sta dando una mano nell'allestire la mostra, perché comunque è importante avere foto d'impatto, ma è sicuramente molto importante la disposizione delle foto nel contesto. Quindi non vi svelo, non vi spoilerò nulla, però abbiamo creato una situazione affinché le persone che vengano alla mostra assaporino un po' la realtà della Palestina, i problemi che la Palestina affronta. Quindi non solo le foto saranno d'impatto, ma la disposizione delle foto anche sarà molto d'impatto.
Insomma, avete creato un percorso a ostacoli. Con tanti checkpoint,
qualcosa di simile vabbè, non, che non spoileriamo, perché
infatti non lo raccontate, sarà giusto.
Giorgio ci ha dato delle belle chicche, che noi abbiamo appreso, abbiamo messo, e domani inizierà l'allestimento, quindi non spoilerò nulla. E appunto sì, l'idea è questa, come ha accennato Andrea, raccontare la Palestina, però che sia un racconto costante, perché molte volte succede che della Palestina si parla una settimana, poi la settimana dopo tutto tranquillo, non succede più niente, però è la situazione di stabilità, la situazione di disagio in Palestina è costante, tutti i giorni, tutto l'anno. E quindi anche questa è l'idea, proprio mantenere una costanza e provare a raccontare sempre la Palestina, anche dopo questa mostra. Quindi l'idea è provare a continuare, provare a raccontare la cultura, anche molte volte un po' provando a dissociarsi da sempre quella retorica di narrazione violenta e terrificante, che è la realtà dei fatti. Però è importante sottolineare che in Palestina c'è anche tanto altro, perché i palestinesi sono uomini di cultura, di arte, quindi l'idea sarebbe anche questa: continuare a parlare di Palestina, sicuramente testimoniando il carcere a cielo aperto che la Palestina è, ma anche provando a dissociarsi un po' da questa realtà, provando a raccontare la cultura palestinese. Infatti sicuramente nelle foto di Jafar ci sono delle immagini molto d'impatto, molto forti, ma anche tante immagini di vita quotidiana, perché la Palestina è un paese bellissimo, pieno di paesaggi spettacolari, pieno di persone spettacolari, con un cibo incredibile. Se tu vai in Palestina, ogni volta che menzioni una pietanza, loro ti dicono: questo è palestinese. Tutto è palestinese. Secondo me è così, perché come la raccontano te lo fanno credere, ed è vero, secondo me. Mi piace pensare che è vero.
Beh, sicuramente una grossa capacità, insomma, del popolo palestinese è la sua capacità di resistenza anche tramite i piccoli gesti quotidiani, no? Quelli che a volte uno, cioè, o meglio dire, la loro resistenza si esplicita, perché anche il poter mantenere vivo una propria memoria culturale, ma anche voi pensate al limite che ci sono, anche facciamo prima riferimento al funerale, cioè alla morte, all'assassinio di Shirin Abu Akleh. Pensiamo al suo funerale, dove l'attacco della polizia israeliana è avvenuta perché venivano cantati degli inni palestinesi, quindi neanche più il diritto alla memoria, a ricordare, a una canzone, insomma, come a sventolare una bandiera.
E tu hai detto due cose che, sulle quali io ho riflettuto tanto, che sono vita quotidiana e resistenza, che pensandola così sono un po' un ossimoro, no? O meglio, è incredibile vedere come si vive il quotidiano resistendo in Palestina, appunto. E ed è veramente d'impatto. Io adesso faccio un piccolo cappello a quello che sto per dire. È stato veramente difficile scegliere le foto di Jafar, perché avremmo dovuto esporre forse, non lo so, 200-300 foto probabilmente, e non ci sarebbe bastata neanche la città dell'altra economia, che è enorme e organizzatissima. C'è una delle foto che secondo me veramente fa capire cosa si vive in Palestina, ed è una foto a vederla semplice, o meglio, è una scena normalissima. C'è un padre che porta i suoi figli a scuola, quindi questo padre con questi quattro bambini con gli zaini, e davanti a loro c'è un carro armato enorme, ma loro camminano con una naturalità, una naturalezza incredibili. Ed è proprio questo quello che si vive in Palestina, la forza di veramente ogni giorno prendere quello zainetto, mettere lo zainetto in spalla a tuo figlio o a tua figlia e andare a camminare come se niente fosse in mezzo ai carri armati, sapendo che non c'è il diritto come ce l'abbiamo noi, cioè veramente ti potrebbe succedere qualsiasi cosa in quel momento. E quindi da qui arriva un po' il nome della mostra, perché ci abbiamo pensato tanto, ne abbiamo proposti tanti, però siamo alla fine ci siamo accordati su un nome che è proprio quello che si fa in Palestina tutti i giorni, cioè si persevera, la perseveranza. E quindi Sumud, perché Sumud appunto significa perseveranza in arabo, ed è proprio la perseveranza che ha quel padre nel portare tutti i giorni i figli a scuola, i figli ad andare a scuola giustamente, perché è un loro diritto, un diritto fondamentale, e quella che hanno tutti i palestinesi da decenni, di vivere la loro vita quotidiana in uno stato di resistenza continua, e nonostante ciò di vedere due persone come me e Marco in giro per la Palestina ed essere accoglienti, felici di vederci, ed essere proprio pieni veramente di tante cose da raccontare e da dire, ma allo stesso tempo anche pieni di tutto quello che può essere il dolore per un'occupazione della quale non si vede una fine. E quindi Sumud.
Sì, in realtà hai detto giusto. Perseveranza, insomma, forse è il termine più adatto, non lo so, insomma, però quello che ci insegna sicuramente la quotidianità di chi vive giù in Palestina è questo, insomma, che anche il piccolo gesto quotidiano è un atto di resistenza a fronte di un occupante che vorrebbe cancellata la memoria dell'oggi, la memoria di ieri. Pensiamo a quanto a volte c'è un'ipocrisia, no? Cioè, in questo periodo, insomma, di carri armati, di profughi, di occupanti, se ne parla tantissimo, pensando all'Ucraina, no? Quello che avviene, queste immagini, insomma, dei palestinesi ricorrono solo in piccoli eventi, tacciandoli sempre, insomma, di violenza, di attentati terroristici e quant'altro, no? Oppure quando sono proprio vittime, che non si può non dire che sono vittime, perché sono morte sotto bombardamenti dei vari aerei o navi o dell'esercito israeliano in alcuni contesti, oppure come il caso di Shirin, sotto l'occhio delle telecamere viene uccisa con un colpo in testa, in cui non si può dire, anche se ci hanno provato, che era fuoco amico in quel caso. Un'altra cosa che volevo chiedervi è, quindi questa mostra inizia il 27, starà una settimana, sono quante le foto? Perché tu hai detto sono tantissime, ma voi ne avete scelte?
Allora, ne abbiamo scelte 31 e non vorrei entrare poi nello spoiler, perché se inizio a dare troppe indicazioni forse vado a svelare quello che...
Va bene, allora...
che andrete a vedere domani, però sono 31 foto. Abbiamo scelto questo numero che è proprio la disposizione che abbiamo in mente, prefissata per questo numero di foto. E quindi sì, sono 31 foto, ma come ha detto prima Andrea, le foto Jafar ci ha inviato. La cosa divertente è che Jafar ogni settimana ci inviava un drive con WeTransfer con 200 foto. A cartella, quindi ogni settimana noi scegliamo le foto e lui la settimana dopo gli dicevamo: Jafar, noi abbiamo bisogno queste foto con questa risoluzione, allora lui ci inviava un'altra cartella con altre 200 foto, quindi noi avevamo selezionato le nostre 30 foto già agli arbori mesi fa, però visto che ogni settimana lui ci inviava delle foto nuove, ogni volta bisognava integrare le bellissime foto che ci inviava con quelle che già avevamo prefissato. Quindi anche per questo è stato veramente difficile scegliere le foto definitive della mostra. Quindi è stata fatta una selezione super rigida e super accurata.
Quindi sappiamo anche con chi prendercela se queste foto non ci piacciono.
Sì, sì.
Infatti, non con il fotografo.
Non diciamo nomi e cognomi, siamo Marco e Andrea. Due Marco e Andrea qualunque. Poi Marco e Andrea, due nomi super comuni in Italia, quindi difficili
da individuare. Bene, quindi avete riportato da questo viaggio in Palestina sicuramente questo rapporto, queste foto, e che altro vi siete portati qua da noi?
Ci siamo portati tanta voglia di fare e tanta voglia di ricordare e di raccontare. E la voglia di fare un po' è quello che poi scaturisce un po' nella mostra. La voglia di raccontare e di ricordare, per quanto mi riguarda, me la porterò per sempre, perché poi una cosa che veramente ti colpisce è che quello che succede lì non lo capirai mai, veramente, se non lo vivi tutti i giorni, appunto, vita quotidiana, come dicevamo poco fa. Però ti colpisce anche, è una cosa veramente bella che almeno si può riscontrare qui, che nonostante non ci sia il racconto della Palestina, perché se ne parla veramente pochissimo, soprattutto a livello istituzionale, è un qualcosa che però, quando ne parli con le persone, attiva sempre tutti e tutte. Ed è questo forse quello che si può raccontare, la bella storia di come questa storia attiva tante altre storie personali delle persone, e questa storia può veramente unire tutti e tutte noi che ci teniamo a questo racconto, perché è veramente un qualcosa di inspiegabile. E quindi la voglia di raccontare e di farci raccontare e di cercare, come dicevi tu prima, di ricreare proprio una comunità di persone che veramente si interessano di questo, che veramente vogliono raccontare, vogliono scambiarsi informazioni e vogliono fare qualcosa insieme. E quindi la voglia di fare che abbiamo avuto noi e che hanno avuto tanti altri compagni e compagne, e che vorremmo ci portasse appunto a continuare a fare qualcosa. Anche questa volta magari non ce lo stiamo dicendo cosa faremo, come abbiamo fatto quella volta nel fulmineo in Palestina, però c'è la voglia di fare, e c'è la voglia di conoscere, di ampliare sempre di più questo network e di raccontare ancora.
Sì, in effetti mi fa molto piacere questa cosa, anche perché insomma questa radio ovviamente è sempre aperta a tutti coloro che vanno, vengono dalla Palestina, decidono, insomma, non solo sulla Palestina, però in particolare in questo spazio, e poi in particolare io, insomma, da tanti anni parlo di Palestina. E mi viene in mente che a brevissimo, già abbiamo avuto pure qui con noi in radio, ma a brevissimo ripartirà giù per la Palestina il Gaza Freestyle, che è un altro gruppo, grossa carovana di giovani compagni e compagni, artisti, che con le loro modalità, sperando che riescano dopo questi due anni di stop, di vieti, pandemia, ad entrare giù a Gaza, che lì è ancora peggio la condizione, insomma, di chiusura, a portare, insomma, uno scambio che a detta, insomma, io ne ero consapevole, però anche a detta loro è veramente uno scambio, tanto porti tanto ricevi dalle varie realtà palestinesi, no? Anche da un punto di vista umano, ma di crescita personale e quant'altro. Anche per voi è stato così? Voi siete riusciti ad entrare a Gaza o avete dei contatti? Riusciamo a mettere insieme un po' le varie reti?
Ma sarebbe... non lo siamo riusciti a entrare a Gaza quando eravamo in Palestina, perché poi avevamo altri in sé programmi in Palestina, cioè visitare in sé tutti altri paesi. Però sicuramente mi piacerebbe, penso che anche Andrea sia d'accordo. Sì, sicuramente abbiamo avuto modo di incontrare i ragazzi di Gaza Freestyle, che è uno dei tanti nostri eventi di fundraising. L'abbiamo fatto alla strada, dove sono stati presentati anche dei cortometraggi, di cui il corto di Gaza, freestyle, quindi sicuramente c'è stata della sinergia positiva, sperando che ci sarà ancora, perché secondo me è questo il bello, che accomuna un po' tutte le associazioni, i gruppi che lavorano sulla Palestina, perché se poi quella è la causa, quella ad un certo punto ci si incontra, ci si unisce, e quindi questo è il punto. Per quanto riguarda me stesso, quello che ho portato oltre in sé a Jafar, a questa mostra, sono proprio le persone, proprio il lato umano delle persone. Sono stato la prima volta, sono stato un mese, ma mi è sembrato che fossi stato in Palestina da una vita, che prima di andare già conoscevo delle persone. Non lo so, ogni volta secondo me che vai in Palestina ti senti a casa, e poi soprattutto anche ho rafforzato l'amicizia con Andrea, che è un'amicizia che ci accomuna molto su quel fronte comune che è la Palestina, e penso che sia sicuramente un fattore determinante della nostra amicizia, e penso che finché si lotta per questa causa durerà, no?
A te la parola, arriviamo verso le conclusioni di questo spazio, poi ricorderemo tutti gli appuntamenti.
Le conclusioni sono un po' ripercorrere quello che abbiamo detto fino adesso e rilanciare anche quello che è stato il monito di Marco: non andate al mare, venite, il mare è bellissimo, però la mostra su Mood c'è solo per questa settimana, ovviamente magari la ripeteremo, però non si sa. E quindi la riflessione è, mi riallaccio a quello che dicevo del fare, è fare qualcosa tutti e tutte nel nostro piccolo, perché a volte ci succede, no, di sentirci anche soli, piccoli nel raccontare una cosa così grande, però magari da questo piccolo possiamo arrivare pian piano, perché poi sarebbe un po' utopico dire il contrario, però pian piano possiamo arrivare a qualcosa. E il monito è anche un po' unirci tutti e tutte per fare qualcosa di piccolo, ma farlo crescere sempre un po' di più. E questa mostra è magari un primo piccolo passo, come ne sono stati fatti tanti altri in passato e come ne saranno fatti tanti altri in futuro. Quindi, tornando al fare, facciamo veramente quello che possiamo, che sia un racconto, che sia anche un momento di condivisione, una sinergia, perché la sinergia poi è importante in queste cose. Faccio l'esempio nostro, noi comunque siamo due ragazzi, studiavamo ai tempi in cui siamo andati in Palestina, però ecco, abbiamo attivato questa sinergia con varie associazioni che se ne sono interessate, abbiamo creato un qualcosa di bello, di veramente bello. Quindi pensiamo tutti e tutte, se abbiamo creato questo con una sinergia del genere, creando delle sinergie ancora a livello un po' più grande, a livello di scala, cosa veramente possiamo arrivare a fare. E quindi non, forse è proprio dire, nonostante non se ne parli, e a persone come tutti noi questa cosa fa male, noi continuiamo a farlo perché lo dobbiamo fare noi, ed è giusto che sia così.
Sì, io faccio una brevissima conclusione, che è stato prolisso abbastanza. Vi invito a venire, perché Raffaella fa il cibo palestinese più buono di tutta Roma, anzi azzardo, più buono di tutta Italia, più buono di tutta Europa, quindi per forza bisogna venire, anche solo per assaggiare la pericena e il cibo palestinese. Quindi vi aspettiamo domani, dopodomani, venerdì, alla Città dell'Altra Economia. Sono così agitato che inizio che voglio che sia domani.
Cioè, io salto un giorno, tu anticipi un giorno, qui andiamo in confusione.
Quindi vi aspettiamo venerdì alle 18 alla Città dell'Altra Economia per l'apertura della mostra. Poi vi aspettiamo sabato, la mostra rimarrà tutta settimana alla Città dell'Altra Economia e concluderà a Roma il 3 giugno con sempre a pericena palestinese, con Fedwa che interpreterà delle poesie palestinesi. Poi per tutti gli amici, i compagni, le compagne in ascolto anche fuori da Roma in streaming. La mostra andrà a Milano dal 4 al l'8 di giugno, dal 5-10, scusate, troppe date, e poi concluderà a Formia dal 27 agosto al 28 agosto.
Vabbè, tutte queste informazioni è difficile ricordare. Dove le troviamo?
C'è un sito? Che c'è? C'è la pagina Instagram. Vi invitiamo a seguire pagina Instagram
Libertà. E per chi non c'ha Instagram?
Per chi non c'ha Instagram c'è la pagina Facebook.
E per chi non c'ha Facebook?
C'è il broadcasting di WhatsApp, quindi siamo super attrezzati.
Perfetto.
Allora, per chi non ha Facebook e Instagram, io lancio un invito, a parte che se volete dare anche delle facce a tutte queste persone che abbiamo nominato e che hanno lavorato con noi, oltre a assaggiare il cibo di Raffaella, come ha detto Marco, che è veramente strabiliante, veniteci a trovare, parliamone, e ecco, così sapete anche con chi prendervela nel caso in cui non dovessero piacervi le foto, se ci identificate proprio, e troviamo sicuramente un modo per passarci le informazioni, perché questo è importante.
Sì, infatti la mia battuta era molto legata a questo. Bene, io insomma, sicuramente ci vedremo venerdì, e così insomma, se c'ho qualcosa da dire ve lo dico la volta dopo qui direttamente dai microfoni della radio, se non
e basta, e vabbè, un saluto, un grande saluto a Jafar che magari gli invieremo il link se poi questa intervista sarà convertita in un podcast.
Sì, la pubblico.
E non so quanto capirà perché non parla italiano, però sicuramente gli farà piacere sentire spesso parlare della Palestina e parlare delle sue foto, della sua arte. Grazie.
Si sentirà anche Knaff, quindi sicuramente poi capirà che stiamo parlando di quel giorno con lui. E niente, anch'io grazie veramente a tutti e tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici, e grazie a Radio Onda Rossa per averci ospitato.
Bene, grazie a voi. Questa radio è sempre aperta ovviamente a parlare di Palestina. La voce di chi non ha voce, anche se in questo momento la mia voce è più bassa, scusate, purtroppo è più bassa di quella, un po' come la realtà. E chiudiamo questo spazio con un pezzo di Radio Derwish, Gerusalemme.